Benissimo, allora è iniziata questa nuova settimana, o terminata perché c'è anche chi ci ascolta comodamente la domenica mattina.
Ma noi siamo già in ottobre
Eh
ormai,
sì.
siamo partiti di slancio con la nostra scuola dal 12 settembre. Ah, a proposito, c'è ancora una
Sì.
scadenza per la scuola, è quella
Ah
dell'ITSS.
sì, speriamo, speriamo, dai.
Vuoi ricordare che cos'è?
L'Istituto Tecnico Superiore con indirizzo cantieristica promosso dall'Istituto Folladore insieme a Red Academy. Allora c'è ancora posto,
Sì,
ragazzi.
e
E
c'è ancora tempo soprattutto,
c'è
cioè
ancora tempo.
tempo per le iscrizioni o direttamente al Folladore che poi le gira la Red Academy o la Red Academy, perché è veramente un'occasione da cogliere per il nostro territorio e anche per le possibilità di impiego dei ragazzi, giovani uomini o donne che lo faranno, perché c'è l'80 e passa per cento, 87% di impiego entro il primo anno nel settore per cui si specializzano. Basta una qualsiasi tipo di maturità.
Eh sì, proprio di maturità, parliamo di questo, visto che abbiamo così tanti argomenti. La nuova maturità, allora, sono usciti questi nuovi modelli, come si farà questa nuova maturità? Si sa o no? Oppure facciamo un tempo a cambiarlo da qua a giugno e poi magari si saprà a giugno?
Qui è un guaio perché mentre i pezzi della riforma cosiddetta buona scuola sono andati in onda già l'anno scorso per le elementari e per le medie, così l'esame delle medie è cambiato già l'anno scorso. Invece per la maturità dovrebbero cambiare le cose da quest'anno,
Dovrebbero.
proprio dovrebbero, perché ancora il MIUR, cioè il Ministero, non ha fatto uscire, mandato una circolare in cui spieghi come sarà fatta la prima prova scritta, che sarebbe la prova di italiano per tutte le specialità, tutti i tipi di maturità, e che cambia, ma non si sa ancora come, e questo sta mettendo in difficoltà insegnanti e ragazzi perché non sanno quale linea prendersi per prepararsi.
Ah, sì.
Mentre è andato in onda da subito, dentro il milleproroghe, il fatto di spostare all'anno prossimo l'obbligatorietà delle prove invalsi per i maturandi. Le faranno lo stesso, ma non saranno, come abbiamo detto l'altra volta, obbligatoria un certo livello di prova per accedere all'esame, né quel voto farà media in nessun caso. Questo sì l'hanno spostato. Invece il resto, che
Il
magari
resto.
è un po' più importante perché i ragazzi devono prepararsi su tracce di italiano, un conto è fare, non so, il tema narrativo, un conto è fare la critica o il saggio breve, le tesine non esistono più, ma ancora non sono arrivate fuori le indicazioni. Quindi lanciamo un appello al MIUR perché si svegli.
Così come ancora non ci sono molti insegnanti, addirittura l'Istituto di Belluno ha messo un appello su Facebook, pare l'Istituto di Belluno ha messo un appello su Facebook perché cerca l'insegnante, non ricordo se è un ingegnere, con il numero di telefono a scuola. Poi c'è quel caso dell'insegnante precario da 13 anni, ha vinto il concorso, non è entrato però in graduatoria, per un gioco di graduatoria è costretto a consegnare le pizze. Insomma, comunque in ogni caso anche qui ci sono ancora tante cattedre vuote, no, prof,
Sì,
della
e
serie.
soprattutto ci sono quelle per il sostegno che sono e resteranno vuote perché abilitati a fare sostegno, questa cosa delicatissima che metterebbe i nostri ragazzini più deboli in condizione di, non dico di essere come gli altri, ma almeno di essere ben integrati nella scuola e di fare tutto quello che si può, mancano gli insegnanti abilitati. Si sa da anni che mancano perché non ci sono i corsi di specializzazione. Ne mancano tanti che su 57.000 posti che c'erano di entrati in ruolo sono stati assegnati soltanto, no aspetta, su 12.000 posti ne sono stati assegnati 500 per il
E
sostegno.
gli altri?
Tutti gli altri vengono coperti con i famosi supplenti, supplenti che seppur di buona volontà sono
Non è, eh
impreparati
sì, perché non
e
è.
molto spesso prendono questo posto perché
Mamma
non
mia.
possono prendere altro. Di sostegno, anzi di potenziamento, era quell'insegnante che non so se hai letto sui giornali, non sotto anonimato, non si sa in che scuola, non si sa in che paese, ma che dormiva in classe,
Ah sì, che dormiva in casa.
che
E
si
l'hanno
appisolava.
mandata un mese in ca a casa in malattia e poi si vedrà.
Sì, il guaio
Cioè,
è
per carità,
che
se c'è una malattia, ok, se uno sa, non so se ci sia una
no,
malattia.
questa è un'insegnante non giovanissima, sui 57 anni, che è intervistata dal giornalista, dice: sì, sono messa male, sto male di salute, faccio fatica a parlare, sono obesa, faccio fatica a muovermi, non riesco a alzarmi dalla sedia. E poi in classe mi hanno lasciato in un angolo, dicono tutto, le altre maestre non mi integrano, quindi abbiamo il problema di integrare i docenti disabili dentro le classi. Ma
Sì.
Santo paradiso, scusa il santo paradiso, ma forse ci potrebbe aiutare. Possibile che non si riesca a mettere un minimo di filtro all'assunzione degli insegnanti, senza voler essere anticostituzionali o voler negare a nessuno la possibilità, ma insegnare non è, è una cosa delicata, sarebbe come non mettere il filtro ai medici,
certo,
cioè dire va a curarmi questa persona perché medici non ne ho, ma siamo matti?
In qualche caso però le tecnologie pare ci vengano d'aiuto, potrebbe essere questo il caso, per esempio il problema della dislessia che l'abbiamo affrontato più volte, pare ci sia un portale che può aiutare appunto, non dico a risolvere, ma insomma per combattere questo problema con dei test gratuiti, con delle cose con delle cose interessanti, vero prof?
Sì, allora questo portale si chiama dislessia.isasi.it e è stato costruito da Tim assieme all'Associazione per le Dislessie. Tra l'altro, oltre che, come dicevi te, esserci tutta una serie di materiali per i docenti e anche dei test che si possono fare gratuitamente da parte della scuola, chiaramente, non del privato, per vedere se si ha dei dubbi se il ragazzino è dislessico o meno, c'è anche l'elenco di tutte le scuole, l'albo delle scuole amiche della dislessia. Sono 5.000 su 8.000. Io sono andata a spiare ovviamente per vedere se c'eravamo.
Certo.
Allora, il Follador de Rossi c'è, bravo. Purtroppo non ci sono i nostri istituti comprensivi. Cencenighe, Agordo ed Alleghe. Sarebbe opportuno che qualcuno si occupasse di inserirli perché sono materiali utili e test utili. Noi abbiamo senz'altro un buon servizio per l'età evolutiva che pensa anche a questo, però qualcosina in più, perché da quello che ricordo la percentuale di bambini con dislessia più o meno grave in zona è più alta, non si sa perché, di quella di altre zone, quindi, ed è un problema che se affrontato presto non è che si possa risolvere, però si può aiutare i ragazzini a usare quei sistemi compensativi o chiedere alla scuola di usare quelli dispensativi che possono aiutare questi bambini che di solito sono più intelligenti della media a non perdersi, perché se un bimbo intelligente nonostante si sforzi non riesce a fare una cosa si autoconsidera non intelligente e da qui non si impegna e lo perdiamo.
Le tecnologie possono essere utili, per esempio a Pavia sulla cattedra si apre un touchscreen, lo schermo di controllo con un sistema e un collegamento anche ad altre aule, insomma c'è qualche caso di tecnologia, ma le nostre scuole sono anche piuttosto indietro, per esempio nell'edilizia scolastica, no?
Mamma mia, anche sul piano della tecnologia, cioè le scuole 2.0 sono tutti i finanziamenti che
registri elettronici.
Sì, sono partiti a macchia di leopardo, vengono anche usati i registri elettronici, ci sono soprattutto le superiori. È che per esempio le LIM di cui sono state dotate tutte le scuole d'Italia sono per la più parte ferme perché la LIM, cioè la lavagna multimediale, è stata fornita gratis, ma le lampade che hanno una vita come quelle dei videoproiettori, per sostituirle le scuole non hanno i soldi, le lampade sono molto costose. Inoltre molto spesso le scuole non hanno il collegamento wifi con rete veloce, per cui tutto quello che si potrebbe far vedere ai ragazzini sullo schermo, non so, penso alla geografia che sarebbe bellissimo farli vedere in Google, non è possibile farlo perché il collegamento è troppo lento, ammesso che ci sia.
Prof, collegamenti invece delle volte spesso anche troppo veloci e troppi, soprattutto parliamo dell'incomunicabilità
familiare
in famiglia, no? Perché magari si sta davanti
allo smartphone,
al telefonino, si fa domanda al genitore, è la frase tipica, un attimo, oppure aspetta fra un po'.
Oppure ti sto quando un ragazzino finalmente parla e chiede qualcosa al genitore, il genitore è anche lui sul suo smartphone, genitori giovani soprattutto, ma i genitori sono giovani adesso. E appunto, come dici te, la frase è un attimo, oppure ti sto ascoltando. Ti sto ascoltando vuol dire che assolutamente non lo stai ascoltando se stai guardando lo schermo del tuo smartphone. Oppure ora arrivo. Pare da una ricerca che solo il 2% risponda quando sente la voce del ragazzino dimmi, che vorrebbe dire che si mette in contatto con lui, è quella che gli esperti chiamano una distrazione emotiva, cioè siamo con la testa da un'altra parte. Allora, se tanto diciamo di male per i nostri ragazzini che stanno troppo attaccati allo smartphone anche di notte, che esempio diamo noi genitori a casa? Noi non possiamo impedire a Google o questo o quello di fare le cose, ma impossiamo noi dentro le mura di casa far vedere che arrivo a casa, chiudo il telefonino,
adesso
lo poso sulla scrivania. Ecco, adesso sono per voi, per la famiglia.
Prof, ecco, per la famiglia
non c'è nulla d'urgente.
Ci sono invece dei casi contrari. Mi viene in mente, è un bel po' che non parliamo delle scuole parentali. Ho letto un articolo di un di una di queste scuole sulle Langhe, dove per esempio per fare educazione finanziaria raccolgono delle castagne per finanziarsi il viaggio di istruzione. Hanno scelto questa scuola parentale, non ci sono gli insegnanti ma accompagnatori, non ci sono le interrogazioni, spesso fanno lezioni per esempio in giardino. Poi, se non ho capito male, comunque alla fine ci sono gli invalsi e gli esami.
E gli esami, allora, in una scuola
c'è
pubblica.
C'è un pro e contro, però mi viene in mente a pensare, perché manca forse il contatto con gli alunni, il senso dell'insegnante e tutto, però...
Però questi di solito sono gruppi di genitori che si organizzano per fare questa cosa, quindi tutto sommato il gruppo dei bambini c'è. Se invece è un genitore da solo, beh, la vedo dura sul piano della socializzazione. Sono, in America sono molto diffuse.
Ma devono essere autorizzate?
No,
io ho un figlio,
mezzo.
Non lo mando a scuola.
Non lo mandi a scuola, devi presentare una dichiarazione alla scuola d'appartenenza in cui ti dichiari in grado economicamente e culturalmente di seguire il processo di apprendimento di tuo figlio.
Certo, perché...
E alla fine dell'anno il ragazzino deve fare gli esami di idoneità alla classe superiore.
Ecco,
scuola
è quello, perché potrebbe essere un modo... Per, speriamo non ci sia, ma per l'elusione scolastica, che non vuole far studiare.
Anzi, sono genitori che impiegano tantissimo tempo nei confronti dei loro figli, quindi devono avere senz'altro mezzi economici e anche tempo a disposizione. Non è facile. A proposito di mezzi economici, vogliamo dare l'informazione su quello che si può detrarre?
Ah sì, è vero, perché non tanti lo sanno, anzi sembra che in pochi sappiano che si può detrarre un bel po' delle spese scolastiche della dichiarazione dei redditi, è vero?
Esatto. Allora, per ogni alunno si può arrivare fino a 786 euro di detrazione, quindi se uno ha due figli arriva a passare 1.500.
Esatto.
Di queste si scala il 19%, che vuol dire 150 euro. Cos'è detraibile? Se con le pezze giustificative, cioè con le ricevute bancarie, eccetera. Spese per la mensa, spese per il prescuola e il post-scuola, spese per le gite scolastiche, per l'assicurazione, per i vari corsi anche fuori orario curricolare. Non sono detraibili spese per libri e cartoleria. E per gli studenti universitari è detraibile l'affitto fino a 2.600 euro all'anno qualora abitino a più di 100 km dalla sede universitaria e siano in un'altra provincia, cosa che per i nostri alunni vale per tutti. Quindi ricordarsele queste cose,
anche perché insomma, sembra che quasi un italiano su due non sia al corrente di questa cosa qua, insomma, il che è anche un peccato. Senta, però, per tornare prima a scuola parentale senza i voti, no? Invece adesso che ne pensa della proposta di vietare il voto di laurea che possa essere valido per i concorsi? Cioè, io mi presento a un concorso, si vede, no? Che voto hai preso? E se non c'è il voto di laurea, secondo lei può essere una cosa positiva?
Allora, questo qui per fortuna è ancora solo un disegno di legge, mi pare dei 5 Stelle, che però dicono non è vero che vogliamo abolire la validità legale del titolo di studio. Già hanno smentito oggi rispetto all'altro ieri.
Quelle cose possono cambiare 10 volte.
Sì, esatto. Ci sono altri paesi dove il titolo di studio non ha valore legale, vuol dire che non fa punteggio per i concorsi. Devi averlo, ma devi dimostrare la tua competenza. C'è il però il contro, senz'altro, se uno ha fatto fatica e si è impegnato molto, ha raggiunto il 110 lode, un vero 110 lode, non è giusto che questo non gli venga riconosciuto quando entra nella graduatoria di un concorso specie pubblico. Certo che Salvini si è giustificato dicendo ma un discorso vecchio questo, ci sono degli atenei che sganciano il 110 lode senza che questo sia veramente meritato, quindi è lì che non c'è la parità. Mettiamo a posto quegli atenei là, ma non togliamo il voto. E un'altra cosa sempre è il voto di condotta.
Stavo per dirgli che Salvini vorrebbe ripristinare il voto di condotta che fa media.
Che fa media
fare
e che
media,
se non è sei...
Sei bocciato.
Sei bocciato. Allora, è stato abolito il voto di condotta soltanto per le primarie ed era anche prima, non c'era, è un giudizio, e anche per la media, mentre per le superiori il voto di condotta c'è. Poi fa media nel senso che devi avere almeno la media del 6 per essere ammesso alla classe successiva, cioè non, però ti rimane il 5, che poi uno che ha 5 in condotta molto spesso ne ha combinate di tali per cui viene anche espulso dalla scuola, un'altra questione. A me sembra che gli strumenti ci siano tutti, non occorre inventarsi l'ennesimo strumento e andare avanti indietro a mettere a togliere che gli insegnanti non ne possono proprio più.
Sì, c'è un caso però che è stata negata la maturità per un'insufficienza in condotta. Il TAR ha respinto il ricorso di questa famiglia e quindi
ha fatto bene,
se c'è insufficienza in condotta,
certo, perché se quel voto in condotta è stato dato dato secondo tutte le regole, il TAR sindaca soltanto sulla forma, non sul contenuto. I giudizi dati dagli insegnanti sono insindacabili. Quindi il TAR ha fatto il suo dovere.
Prof, il tempo che tra virgolette si perde per andare ai colloqui, no? delle attese, voglio dire, c'è un'app in qualche scuola, non ricordo più quale, che praticamente si pagano €3,
paesino della Sardegna.
Si pagano €3 e tu c'hai una sorta di, chiamiamola, corsia preferenziale, insomma.
No, diciamo che c'è
una furberia.
No, non è una furberia, è una razionalizzazione, perché è la prenotazione del colloquio,
ecco, prenotazione.
Che poi abbia un costo, sono €3 all'anno, quindi non è
però ci sarebbe la prenotazione, scusi, perché devo andare là a fare le file?
Difatti.
Ci si prenota, così ci si prende anche il tempo giusto.
Difatti.
Perché magari in un colloquio arrivano là in 50 e il tempo è quello che è, come va? Sì, bene oppure male, grazie, arrivederci, anche l'insegnante dice prende e se ne va.
Esatto. Esatto, invece sarebbe una cosa molto razionale da fare, non soltanto con l'informatica, ma fare anche...
Non cambia la vita a nessuno, se non è per saltare la fila, per organizzare meglio, ecco, vedi,
esatto.
Lei ce l'ha spiegato molto
e
bene.
E basta che venga fatto, non so, come si fa nelle scuole materne, del resto dei piccini, i primi 3 alle 4, altri 3 alle 4 e un quarto e si va avanti così, insomma. Non si vede perché non farlo alle superiori, forse perché non si vuole organizzare qualche giornata in più di colloqui, tutto qua.
Questo, prof, è il mese dell'educazione finanziaria e questo credo che sia veramente anche un momento giusto. Io non so voi, ma se ne sentono ogni giorno, si sente la manovra, il DEF, si danno dei dati. Capirci qualche cosa è anche un po' difficile stare a seguire ogni giorno se non si ha anche un minimo di educazione finanziaria,
certo.
E di preparazione. Quindi lo auspichiamo veramente che possa essere
fatta all'interno delle materie scientifiche o di educazione civica, che dovrebbe venire rimessa, si spera, grazie al referendum indetto capofila il Comune di Firenze con 50.000 firme, partito dai comuni, rimettere le ore di educazione civica come materia. Era stata introdotta da Aldo Moro nel 58, è stata tolta dalla Gelmini nel 2008.
Prof, abbiamo proprio un paio di minuti, però due cose proprio flash che ci tenevo a avere la sua opinione. La lotta al gioco d'azzardo si fa anche con la matematica,
certo.
L'università entra nelle scuole per spiegare il calcolo delle probabilità, cioè far capire che che giochi a fare, che tanto le probabilità sono minime, giusto?
Esatto, e i ragazzini lo capiscono, se facciamo anche questo, e questa è matematica, perché il calcolo delle probabilità è prevista nel programma di terza media, per esempio, no?
E poi
allora, questo professore universitario, che è un po' un giocoliere, che dimostra ai ragazzi che il gioco di scegliere una carta in un mazzo,
sì,
se lo facciamo con il Super Enalotto, equivale ad avere un mazzo di carte messe di taglio alto 311 chilometri, non metri, e scegliere quella giusta in mezzo a queste cose. I ragazzini lo capiscono.
Prof, dal 2010 mi pare sono aumentate del 773% le parole inglesi. Potrebbe anche essere un bene, perché l'inglese serve, però ci dimentichiamo l'italiano. Dove sta la verità?
La verità sta, per caso tu sai qual è la lingua ufficiale del l'Italia?
Italiano, spero.
Eh no, non c'è ancora la legge, non è l'italiano. C'è un disegno di
fatto,
legge dei Fratelli d'Italia.
Comunque questo è dato di fatto, delle volte comunque si usano anche in maniera inappropriata.
E soprattutto,
l'abbiamo già detto,
più che inappropriata è quando si fa un doppione, se esiste la parola
italiana
perché
non
usare quella straniera?
Spending
perché fa bello, fa elegante.
Sì, infatti.
Fa anche
cara prof, purtroppo abbiamo terminato il nostro tempo, ma...
Ci vediamo?
Sì, ci risentiamo intanto.
Okay,
la settimana prossima. Grazie, prof.
E grazie agli ascoltatori che non si sono ancora stufati di ascoltarci.